Ladies and gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
Ed eccoci qua, buongiorno, e sulle note del nostro amico Gaber, e ovviamente sulla canzone un po' che rappresenta quelli che sono gli italiani, diciamo a 360 gradi, cominciamo un'altra puntata di Italians. Andiamo a scoprire un'altra interessantissima personalità italiana e ambasciatrice di italiani nel mondo, che diciamo così. Buongiorno Claudia, come stai?
Ciao Vincenzo, benissimo, tu?
Bene, bene, non ci lamentiamo. Martedì è il venerdì ancora lontano, e dunque
non piove neanche.
Almeno quello, almeno la mezza, il mezzo gaudio che almeno non piove. Però dai, vediamo il bicchiere mezzo pieno, no?
Assolutamente.
Tanto tutto bene, come stai? Benissimo, dai, settimana partita alla grande.
Sì, assolutamente, dai.
Grazie mille per essere venuta qua oggi.
Grazie a te per avermi invitato.
È un piacere, assolutamente. Io già so qualcosa, però non faccio nessuno spoiling. Vado avanti con le domande. Allora, Claudia, dove sei nata?
A Milano.
Milano, milanese doc. Milano?
Sì, nata a Milano. Vivo o vivevo a Settimo Milanese.
Ah,
che
ok. Sì, sì.
Praticamente attaccata, ma ho fatto le scuole superiori, università a Milano.
Perfetto, Milano. E ora vivi a Sydney.
A Sydney.
Che giustamente, avendo di qua, no, do per scontato che tu viva a Sydney. Sì. Di cosa ti occupi nella vita?
Allora, io lavoro per Medici Senza Frontiere.
Wow, io lo sapevo. Ragazzi, dunque vi dicevo che era una puntata molto interessante.
Da ormai 3 anni.
3 anni? E di cosa, che cosa fai all'interno dell'associazione?
Io sono nell'amministrazione.
Ok.
Quindi mi occupo delle donazioni, dei nostri generosissimi donatori. Siamo molto fortunati da questo punto di vista qui in Australia. E sì, quindi le relazioni con i... Inizialmente mi occupavo delle relazioni con i clienti direttamente. Adesso sono invece nella parte più amministrativa, quindi ho un po' meno contatto. Però è proprio una bella organizzazione.
Immagino. Voglio spezzare una lancia a favore a tutte queste associazioni che si occupano appunto di volontariato in giro per il mondo, specie una importante come Medici Senza Frontiere, che penso abbia affrontato tra le peggiori calamità naturali in giro per il mondo, guerre e quant'altro, pur di salvare vite e dare una mano poi a quella che è l'essenza della vita stessa. E con questo vi dico, ragazzi, e chi ci sta ascoltando, i soldi arrivano a buon fine. Non pensate che ci siano cose strane di mezzo, perché ormai è abbastanza consono fare questa tipologia di pensieri, no? Ah, ma sì, chissà che se li intasca, chissà dove vanno a finire. No, ragazzi, li utilizzano veramente per un bene superiore.
Assolutamente, guarda, questa è una delle domande più frequenti che ci fanno i nostri donatori, comunque una delle preoccupazioni maggiori.
Certo.
E io non posso parlare per tutte le altre organizzazioni, ma so che con Medici Senza Frontiere siamo intorno all'80% delle donazioni. Per ogni dollaro, 80% va direttamente proprio nelle missioni sul campo.
Vedi, giustamente, ci sono altre spese poi da affrontare,
certo,
normale, no? Sono da pagare i dipendenti per mantenere in piedi tutta la struttura.
E poi la raccolta fondi per generare poi... continue entrate,
perché anche quello ha un costo.
Assolutamente.
Ecco, niente si fa per niente, nel senso che ovviamente ci sono delle spese vive che purtroppo, certo, in qualche modo devono essere affrontate, se non con sostegni governativi, ma almeno con quelle che sono appunto parte delle donazioni.
Sì.
E l'80% è una gran cifra.
Sì, siamo uno almeno in Australia, uno delle organizzazioni che reinvestono la maggior parte delle introiti, delle donazioni.
Che bello, deve essere un'esperienza veramente gratificante questa.
Molto, moltissimo.
Ah, ecco, mi dicevi una cosa molto interessante fuori onda prima, no?
Sì, che quando ero piccola io avrei voluto studiare medicina, avevo il sogno fare la pediatra,
sì,
e volevo lavorare con Medici Senza Frontiere, cioè il mio sogno era di fare la pediatra all'estero, nelle missioni di Medici Senza Frontiere. Poi quel sogno è stato accantonato, non ho più fatto medicina ma relazioni internazionali. E sai come si dice, la vita fa dei giri immensi e poi ritorna, e mi sono trovata dall'altro capo del mondo 20 anni dopo a lavorare per Medici Senza Frontiere.
Che bello, vedi, poi alla fine in un modo o nell'altro il tuo sogno si è avverato in qualche modo, no? Magari non direttamente sul campo, però almeno per aiutare la crescita di questa bellissima associazione internazionale che poi è su tutti i paesi del mondo praticamente.
Moltissimi, adesso quelli cambiano in continuazione, certo. Adesso con il coronavirus ovviamente è tutto bloccato, però eravamo presenti sì, praticamente in tutto il mondo, anche in paesi diciamo occidentali come l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti, perché comunque la tipologia di lavoro che facciamo nei vari paesi cambia in base alle necessità del paese. In Italia, certo, ad esempio in Francia ci occupavamo dei migranti o comunque non solamente quelli che arrivano appunto tramite, insomma, via mare, ma anche gli stranieri che vivono in Francia o in Italia o comunque in Europa e hanno bisogno di attenzioni mediche, psicologiche, eccetera.
Certo. E quartier generale Svizzera, ma la società è francese?
L'associazione è francese, okay. è nata a Parigi, ci sono 5 centri principali, quindi abbiamo Ginevra, Parigi, Barcellona, Amsterdam e me ne sto perdendo uno che al momento non mi viene.
Arriverà.
Sono in Europa, ecco, i 5 centri principali, e poi ci sono uffici un po' sparsi un po' in tutto il mondo.
E noi in Italia abbiamo un grandissimo, penso, sostenitore Gino Strada, certo, e ambasciatore di Medici Senza Frontiere, che ogni volta che va in TV è sempre un piacere ascoltarlo.
Sì.
È sempre. E da quanti anni vivi lontano dall'Italia?
Allora, in Australia sono arrivata per restare permanentemente nel 2011.
Ok, dunque un bel po' di annetti, sì, dai, sono 9 anni.
E già prima avevo fatto però un semestre di scambio per il mio master qui in Australia.
Ok. Ah, dunque è già stato l'Australia, già avevi avuto un piccolo assaggio di Australia.
Sì.
E ti era subito piaciuta?
Sì, devo dire di sì. Allora, io sono partita con l'estero quando ero ancora abbastanza piccolina, perché a 16 anni ho fatto un anno all'estero con un'altra organizzazione not for profit, che è EFS, o Intercultura in Italia, che si occupa di scambi tra, diciamo, ragazzi, studenti delle superiori. Okay. Quindi a 16 anni ho fatto un anno negli Stati Uniti, e da lì diciamo che la voglia di partire, di vivere, viaggiare all'estero, si è proprio radicata, e da lì poi ho seguito un Erasmus in Francia, dove ho conosciuto il mio attuale marito, che è australiano, okay. E poi è partita, diciamo, da lì la mia connessione, il mio amore per l'Australia,
certo,
un paese che non conoscevo, perché devo dire che in Italia lo studiamo veramente poco.
Sì, veramente c'è molto poco su tutto il bacino del sud-est asiatico, sì, in generale, però specialmente anche sull'Australia si sa molto poco, e l'attenzione anche dei media sta arrivando da qualche anno a questa parte, semplicemente per il fatto che è meta di esodo di molti italiani,
certo.
C'è stato il primo gigantesco esodo del 2013 in poi, ma prima non c'è nulla, era il nulla. Un po' come dicono i terrapiattisti, no? Non esiste.
Esatto. Tutta la storia australiana, insomma, la colonizzazione inglese, eccetera, veramente molto poco conosciuta in Italia.
È un peccato, sì, anche perché è molto più vicino a noi di quanto si possa immaginare.
Però diciamo che rende anche bello, vivendo qui, lo scoprire tutta, sì, questa storia. Diciamo che forse sapendo poco c'è più la voglia di scoprirlo, almeno per quanto mi riguarda è stato così.
E non è il semplice libricino da 20 pagine, come si può immaginare, o meglio, come si immagina, com'è nell'immaginario comune, sai, paese giovane, non c'è storia, ma
no,
ce n'è anche parecchia.
Certo.
Cioè, tutta la cultura aborigena è qualcosa di meraviglioso, certo, da andare a approfondire, tutto poi quello che è stato il trattamento degli aborigeni, non è, diciamo, è una pagina nera,
sì,
della storia, però è bene che vada approfondita per,
esatto,
capire appunto, ecco, chi eravamo e che cosa siamo e probabilmente dove arriveremo.
Proprio perché è una pagina nera, va studiata, va approfondita e va diffusa questa storia.
No, sono completamente d'accordo con te. Allora, dunque, ritornando un po' alle vicissitudini che ti hanno portato in Australia, tu hai fatto un bel giro, dunque Stati Uniti, poi sei tornata in Europa, sì. Master, conosciuto l'attuale marito e sì. Poi sei venuta qua, dunque è stato un bel percorso col trolley in mano.
Lungo,
però bello, avvincente, immagino emozionante.
Ci siamo inseguiti un po' per tutto il mondo, appunto, via vai tra, diciamo, l'Italia e l'Australia prima. Poi lui è andato a fare uno stage in Canada, l'ho seguito in Canada.
Ah, anche il Canada c'è di mezzo,
sì.
Dunque.
Per me solo poco, solo un mese, lui era rimasto invece più a
certo.
Lungo. E poi lui è venuto in Italia mentre finivo appunto il master e niente, poi a quel momento, diciamo, c'era da prendere la decisione qui, lì o altrove e ho deciso io di venire in Australia.
E, felice, insomma, della scelta?
Molto. Io sono venuta con un biglietto di sola andata, ma senza sapere se sarei chiaramente rimasta, perché poi è diverso quando sei comunque, diciamo, fidanzata, i primi anni, quando ti vedi anche poco. L'idea invece di rimanere, insomma, permanentemente insieme, andare a vivere insieme, lo sappiamo bene che è una realtà diversa.
Completamente.
E quindi non sapevo se sarebbe funzionata, e però... Sono rimasta, ci siamo sposate.
E c'è anche un bel...
C'è un piccolino.
Un bel piccolino, sì. Dunque evidentemente andava tutto a meraviglia, andato. Ma cosa ti ha spinto a spostarti la prima volta? Il primo passo? C'è stato un qualcosa che è scattato in te, che ti ha detto una sorta di omino del cervello, no? Che ti dice parti, oppure proprio è stato un percorso, diciamo, che ti ha portato poi a fare il primo passo?
Diciamo che fin da proprio quando ero piccolina... non ho mai avuto, diciamo, la paura, l'ansia da separazione dai miei genitori. Sono sempre stata, diciamo, portata all'avventura per la sofferenza di mia mamma.
Sei figlia unica?
No,
ah, ok,
ho
già
due
su
fratelli.
Questo sei fortunata almeno.
Ho due fratelli, ma sono l'unica femmina.
Allora.
E per dire d'estate avevo la possibilità di andare a fare i campi estivi tramite il lavoro di mia mamma in altri posti d'Italia. E io alla partenza, quando ci trovavamo agli autobus e dovevamo salutare i genitori, tutti i bimbi piangevano, io ridevo, io ero contentissima. E alla fine della vacanza, tutti gli altri contenti di rivedere la mamma, io piangevo.
Perché dovevi tornare a casa. Dunque.
Perché era finita la vacanza.
Avevi già questo spirito avventuriero, sì. E poi dopo, ecco, si è trasformato in questo bellissimo percorso, sì. Che ti ha portato fin qua.
Ho avuto la possibilità, grazie assolutamente ai miei genitori, di spiccare il volo con la prima grande esperienza in America, e poi da lì, diciamo, che ho voluto e ho saputo cogliere le opportunità che mi sono state offerte tramite l'università.
Sicuramente orgogliosi del tuo percorso, sì. Un po' più, magari, secondo me, un po' più tristi per il nipotino lontano, anche perché
sì.
Poi soprattutto il nipotino, no?
Sì.
Anche io,
adesso,
vedo, io lo vedo, sì. Con i miei, sono praticamente, ho fatto anch'io qua 7 anni ormai, sono i primi 6 non si è visto nessuno in Australia praticamente. Sì, poi verremo a trovarti, non preoccuparti. Perché anche io sono stato un po' zingaro nel mio percorso. Appena è nato il Tiago, è nato il mio figlio, sono venuti qua 4 volte in un anno. 4 volte in un anno sono venuti qua. Dunque, immagino anche i tuoi, sì, siano un po' lì, ecco, aspettare il ritorno del nipotino per goderselo un po'. Quanto, ecco, in base appunto, ecco, a questa constatazione, quanto spesso torni a far visita?
Allora, dipende, è dipeso un po' negli anni dalle vicissitudini della vita. Diciamo che massimo sono stata lontana un anno e mezzo.
Ok, dunque un buon lasso di tempo fuori, sì, casa, tutto insieme.
C'è stato un anno in cui sono tornata 3 volte, perché è l'anno in cui mi sono sposata, ci siamo sposati,
certo,
in Italia, quindi siamo tornati un anno prima per preparare il tutto. Nel frattempo si è sposato anche mio fratello. E poi c'è stato il nostro matrimonio.
Ecco, dunque una serie di vicissitudini, sì, che ti ha portato a tornare più spesso.
E poi dopo 6 mesi sono tornata anche per una conferenza tramite il mio dottorato di ricerca. Quindi c'è stato un periodo in cui tornavo molto spesso, altri periodi no.
Ecco.
Un po' meno.
Poi dipende, questo periodo non è, diciamo, non può essere preso in considerazione, no, in quanto sappiamo tutti quello che stiamo vivendo. Se pensi invece al futuro, ti capita di immaginare di tornare a vivere in Italia, magari alla fine della carriera professionale?
non lo escludiamo, diciamo che mio marito è avvocato qui in Australia e appunto con la sua professione sarebbe impossibile tornare o andare in Italia, non potrebbe praticare giurisprudenza, quindi diciamo che al momento la carriera che privilegiamo è la sua.
Certo.
E quindi non lo escludiamo come possibilità più in là. Però per il momento diciamo che non avrebbe senso,
no,
sarebbe,
beh, certo,
proprio mettere in pausa la
sua vita,
carriera.
Non sì. Va bene. No, ci mancherebbe, anche perché poi magari, ecco, se c'era qualche cosa di analogo da poter fare magari in territorio europeo o in Italia stessa, magari uno dice, sai, il pensierino in più ce lo fa.
Ci sarebbe una possibilità nel Regno Unito, perché comunque sì, lo stesso sistema giudiziario, però diciamo che al momento
tanto
non
vale
è una
rimanere
possibilità
qua.
Sì, poi nel Regno Unito c'è anche la questione della Brexit, eccetera, quindi diciamo che al momento siamo felici, molto felici della nostra vita.
Questa è la cosa più importante. C'è stato un ostacolo, magari, che hai dovuto affrontare durante questo percorso di abbandono delle patrie, della patria stessa? Dunque, c'è stato un ostacolo, e se sì, quale?
Non c'è stato un grosso ostacolo, diciamo che più che altro all'inizio della mia vita in Australia io sono arrivata, quando sono arrivata per rimanere nel 2011, con il Working Holiday Visa, ma non perché volessi fare, diciamo, la classica esperienza da vacanza lavoro, ma perché mi servivano determinati mesi di residenza o di convivenza con
il per dimostrare poi per il partner visa.
Esatto, per avere poi il partner visa. E all'epoca, diciamo, io mi illudevo che la laurea, il master italiano, con un ottimo voto alla laurea, insomma, di trovare lavoro facilmente. E invece lì mi sono imbattuta, vuoi perché ero col working holiday visa, vuoi perché ero comunque straniera, proprio in un muro. Sì.
Probabilmente il discorso per il working holiday visa è abbastanza complicato, in quanto determinati lavori è abbastanza difficile accedervi.
Certo, poi c'è il limite di sei mesi,
certo. Quello è un bel limite.
Quindi questo, diciamo che non me l'aspettavo, e mi sono trovata poi di conseguenza a prendere la decisione di fare il dottorato di ricerca.
Certo.
Quindi vuoi che sia stata un ostacolo positivo, mi ha portato a prendere una decisione forse migliore, che se avessi invece trovato lavoro. Fatto è che appunto non è stato semplice avere comunque davanti questo rifiuto.
Certo. No, questo il visto purtroppo è croce e delizia dell'Australia. Dimmi che visto hai, ti dirò chi sei.
Esatto.
Serie. Ahimè. Allora, andiamo un po' più sul futile, ma non troppo, anche perché quando si parla di culinaria per gli italiani non è niente di futile. Un piatto italiano che ti manca dell'Italia è una cosa della cucina tipica di dove vivi ora alla quale non vorresti più rinunciare.
Allora, che mi manca dell'Italia più che il piatto sono determinati prodotti, perché diciamo, e l'avete già detto voi, tutti i tuoi ospiti italiani, qui si trova praticamente tutto. È la qualità, però, la qualità e il prezzo, perché tu trovi la mozzarella, che io adoro, la mozzarella normale, la mozzarella di bufala, però non è fresca, perché comunque è importata, cioè ora che arriva dall'Italia non è fresca, non ha la stessa freschezza
c'è solo alcuni marchi che, per quanto ne sappia io, se può esserti utile, che fanno spedizione 24 ore della bufala fresca, in 24 ore arriva in aereo, ha dei costi $90 al chilo, parliamo, che alla fine $9 una mozzarella, sì, di bufala, certo, viene a costare da 100 grammi, però è l'unica che arriva, però per il resto purtroppo
anche i salumi, ecco, non c'è magari la stessa qualità, e se c'è a un prezzo comunque
bello alto,
non è che ti
prendi il tuo etto di prosciutto a 1,50 euro come in,
esatto,
Italia.
Poi io adoro i formaggi, quindi mio marito dice sempre, ma fai una fetta australiana o una fetta italiana?
Ah,
perché
sì,
la fetta italiana è bella abbondante, perché insomma, te lo puoi permettere.
Certo.
Invece qui proprio ti fai uno spizzichino.
Hai visto ai deli, c'hanno tutti quegli spicchi formati da 80 grammi, poi giri il prezzo $20.
Esatto. Ragazzi, per me è un boccone. Quindi questo è quello che più, diciamo, mi manca dell'Italia.
Fare una cheese board per un aperitivo sono $200.
Assolutamente. A meno che non fai cheddar e tutti.
Però dai, il cheddar è veramente qualcosa. Per carità, ci sono alcuni che sono molto buoni, alcuni affumicati, buoni. Però.
Poi oddio, è tutto uguale, insomma, sa un po' di plasticone.
Sì, un po' sì, non ci siamo. C'è qualche camembert, qualche formaggio dalla Tasmania che magari è abbastanza buono, però per il resto ancora. Esatto. Ancora ne avete da lavorare, cari
Anche
australiani.
L'offerta magari c'è, però è limitata.
E invece un piatto locale, ti do anche il bonus utilizzare cucine etniche.
Ok, no, allora devo dire che per me è la pavlova.
Ah sì?
Dolce, che poi è australiano, neozelandese, insomma.
Sì, non
c'è,
si capisce.
C'è
il nome ricorda un po' l'Est Europa, di la verità.
Esatto,
il nome.
è stato fatto, creato in onore di una danzatrice russa.
Ah, veramente?
Sì. Che mi sembrava fosse appunto pavlova, che era venuta qui in Australia o in Nuova Zelanda, ecco, ed è stato creato in suo onore.
Vedi, noi abbiamo fatto la margherita per la regina, esatto, e allora la pavlova per la ballerina.
E la pavlova per me è proprio uno dei miei dolci preferiti.
Che bello, vedi, c'è qualcosa di culinario anche qua che vale la pena assaggiare. E invece, per quanto riguarda l'Italia in generale, c'è qualcosa che ti manca oltre prodotti?
La varietà di paesaggio, di bellezza che abbiamo in Italia. Sì. Perché io sono, appunto, sto a Milano, quindi insomma nel giro tu prendi un due o tre ore da Milano, arrivi praticamente, cioè, fino al centro Italia, e la bellezza e la varietà che trovi anche solo tra paesino e paesino è qualcosa che qui non c'è. Qui se vuoi uscire da Sydney devi farti almeno un'ora di strada e comunque, diciamo, quello che trovi è più o meno simile.
Qua in due ore sei a Wollongong.
Esatto, però diciamo che trovi la costa, che è bellissima, spettacolare,
però
tutto un po' uguale, oppure hai parchi nazionali che altrettanto belli, però insomma poi tutti un po' uguali, non ci sono le cittadine, non ci sono i paesini diversi, non ci sono quelle tradizioni che trovi in Italia, dove ogni paese è diverso e ha qualcosa di diverso da offrire, dalla cucina ai monumenti, eccetera.
Sono stra d'accordo con te. E dunque tu, essendo parecchi anni che ormai sei fuori dall'Italia, ti senti più radicata nella nuova realtà oppure ancora in te c'è questa radice italiana e questo cuore italiano che batte pesantemente, vai a ricercare l'italianità in giro?
No, proprio direi di no. Io non ho mai cercato tanto le connessioni con gli italiani qui in Australia, vuoi perché comunque ho sempre avuto un compagno australiano, quindi forse non ho mai sentito quell'esigenza di legarmi di nuovo agli italiani, e vuoi perché comunque la cultura australiana mi piace molto, trovo molto più efficiente, insomma, lo stile di vita qui per quanto riguarda la burocrazia e tutto il resto. Quindi sicuramente sono legata all'Italia per molte cose, e mio figlio cresce comunque per metà italiano, però diciamo che mi sento molto più australiana, e si vede quando arrivo in Italia, già solo al primo scalo, che sia Singapore o che sia Abu Dhabi, quando di solito ti trovi su un aereo che è prevalentemente di italiani, già comincia la mia mi cominciano a prudere le mani.
Non fai come Zalone che sentiva l'Albano e Romina dalla Norvegia e è voluto tornare a vivere in Italia.
No, e comunque sono venuti anche in Australia, quindi
ecco,
non c'è bisogno di tornare in Italia.
mi ha nominato adesso tuo figlio per crescerlo in maniera italiana. Parli italiano con lui?
Sì, con lui, quando siamo solo io e lui, sempre solo italiano.
Che bello,
quando
vedi,
c'è il papà o comunque altre persone, chiaramente diventa l'inglese la nostra lingua,
certo,
di mezzo, però è comunque ecco,
perfetto,
sta imparando entrambe le lingue.
Sta imparando, bene,
sì.
Benissimo. Hai mai subito il razzismo?
No, di per sé, nel senso non sono mai stata discriminata da questo punto di vista, però come dicevo un po' prima, sul lavoro, anche una volta che poi ho avuto la cittadinanza australiana, col fatto che ho scelto di tenere il mio cognome italiano, secondo me quello ha influito molto, sì.
Certo, no, lo capisco. Lo capisco, se non è proprio razzismo, ma diciamo un certo
un po' discriminazione,
discriminatorio in quel senso. E invece cosa ti è tornato utile della cultura, della tua formazione italiana nell'esperienza all'estero?
Allora, sicuramente penso, insomma, la nostra educazione è stato un punto di forza qui in Australia. Diciamo che il sistema scolastico qui è diverso da quello italiano. Il nostro, secondo me, è più completo e più profondo, e questo secondo me mi ha dato una preparazione per poi affrontare il dottorato di ricerca e tutto il resto. Quello che secondo me invece mi avrebbe penalizzato se non avessi fatto l'anno all'estero è la conoscenza delle lingue, che secondo me in Italia è ancora troppo superficiale.
Bisognerebbe fare un po' come fanno i paesi scandinavi, sai, guardano tutti i film in lingua originale, e magari potrebbe aiutare già i bambini a immagazzinare quei vocaboli, le parole per l'inglese e per altre lingue anche.
E poi secondo me, ecco, la possibilità di fare uno scambio,
certo,
lo scambio all'estero, e quello è una possibilità che mi è stata data dall'Italia, dalla scuola italiana.
I ragazzi tedeschi lo fanno spesso e volentieri, a 18-19 anni vanno fuori, esatto, se ne vanno un anno sabbatico in giro per il mondo, tornano comunque sì, avendo appreso nella maggior parte dei casi l'inglese, sì, e dunque arricchendo anche quella che è poi la cultura e il patrimonio del proprio paese, perché alla fine tornano con una lingua in più, avendo aperto in maniera molto profonda anche quello che sono i propri orizzonti, la propria mente, avendo conosciuto un'altra nazionalità. Da noi è un po' un circolo più, esatto, chiuso l'Italia.
Però si sta aprendo, perché io sono partita nel 2003, e nel 2003 era ancora difficile, insomma, a livello scolastico farsi riconoscere l'anno, molti più insegnanti erano resti,
certo,
a farti partire. Negli anni che io poi ho fatto volontariato con questa associazione, vedevo che i presidi e gli insegnanti si aprivano, insomma, si stavano aprendo un po' di più,
certo,
quindi c'è solo l'augurio che questo continui e che appunto gli insegnanti riescano comunque a comprendere la ricchezza che viene, la ricchezza nella vita che viene dal fare un'esperienza all'estero. Che
I viaggi sono il miglior investimento, esatto, che si può fare.
Che poi io in quinto ho continuato a prendere 4 in latino, non fa niente.
Ma sì,
4
in
latino non importa a nessuno, ma quello che ho imparato a livello personale vivendo all'estero vale molto di più di un qualsiasi voto.
No, sono stra d'accordo con te in tutto e per tutto. Su questo veramente, guarda, non posso fare altro che essere anch'io testimone di tutto ciò, per i 4 in latino soprattutto. Allora, ultima domanda, e questa è quella, diciamo, fatidica, che sto tracciando un profilo su cosa vogliono cambiare gli italiani all'estero dell'Italia, cioè guardandolo al di fuori, che cosa cambieresti?
La burocrazia.
Eccola là, sempre lì andiamo.
Guarda, io mi sono appunto sposata in Italia con un uomo straniero, ci siamo sposati in chiesa, ma lui non era cattolico. Non ti dico la trafila che abbiamo dovuto fare tra i consolati, la curia, la chiesa, il comune. Guarda, veramente è stato un inferno, e ecco, non lo rifarei solo per la burocrazia. Veramente in Italia la mia impressione è che fanno di tutto per renderti la vita difficile. Qui in Australia non è assolutamente perfetto il,
certo,
sistema, però è più semplice. Cioè puoi fare le copie dal GP, no? Le copie, diciamo, certificate di una fotocopia, non c'è bisogno dell'originale, non c'è bisogno di scansionare, è tutto molto più semplice. Quindi secondo me si risparmierebbe tanto ansia, tanta frustrazione se l'Italia si alleggerisse un po', si ringiovanisse un po' da questo punto di vista. E io spero che adesso, con il Covid, per quanto drammatico sia, che succeda questo, perché già con tanti lavori che sono passati appunto da remoto, spero che ci sia un po' uno svecchiamento. certo. tutto quello che è il lavoro e la burocrazia bisogno. Tradizionale in Italia.
Ne abbiamo bisogno, anche perché appunto ecco, questo è lavorare da casa che sta cominciando a prendere piede, sicuramente devono fare dei passi avanti su quello che è tutta la digitalizzazione esatto. dei documenti, cioè, tu, penso a tutte quelle fotocopie, il cartaceo esatto. devi fare, Madonna
qui mia. Puoi richiedere tutto, la maggior parte delle cose online, puoi fare richiesta online, puoi ottenere non so dei documenti online senza bisogno di farti le code,
c'è anche, gli sportelli. C'è anche da dire che l'Australia è anche una popolazione molto giovane e più propensa all'utilizzo di determinati strumenti, invece in Italia magari sai la popolazione anziana è molto più alta in numero e dunque magari non possono troppo spingere, però sai magari dai alla popolazione giovane l'opportunità esatto. di poter utilizzare determinati strumenti, uno non esclude l'altro.
Anche qui comunque ci sono ci sono gli sportelli, ci sono certo, gli uffici infatti, dove poter andare a fare tutto di persona
sì.
e lo vedo anche nel mio lavoro, noi riceviamo ancora tantissimi assegni e gli assegni vengono dagli anziani,
ancora gli assegni
invece
girano.
I giovani fanno tutto online
pagate quindi, a vista
esatto. quindi insomma si può fare entrambi,
si può fare, e con questo augurio che si possa poi migliorare la burocrazia in Italia, che a quanto pare sembra uno dei più grandi fardelli e più grandi vergogne, chiamiamole così, del mondo latino, poi in generale non solo dell'Italia, un po' attitudine latina, perché il mondo anglosassone più o meno è tutto uniformato su questo avanzare a livello tecnologico e a livello di burocrazia snella, molto molto bello. Potessimo unire un po' le due culture ed apprendere l'un l'altro, magari un po' più la passionalità e l'estro latino, piuttosto che poi dall'altro lato ricevere un po' di più quella che è la digitalizzazione, la semplificazione della documentazione burocratica, magari, non ti dico troveremo un po' il posto perfetto dove vivere, però sarebbe molto più semplice, ci andremo molto vicino. Grazie Claudia di essere stata qua con noi oggi, è veramente interessante la tua esperienza, spero possa essere motivo di fonte di ispirazione per alcuni giovani che magari vogliono fare un passo, uscire, che vedete, ecco,
perché no?
L'esperienza penso sia stata meravigliosa, il tuo percorso che ti ha portato in Australia, e speriamo che qualcuno magari possa prendere spunto, replicarla e trovarne il giovamento, magari il prossimo anno, magari, perché adesso state in casa.
Non prendete biglietti per quest'anno,
lasciate stare, perché al momento è un po' così, però ecco, speriamo anche al di là dello scherzo che anche il settore turismo e tutto quello che sa la movimentazione di persone in giro per il mondo torni alla normalità il prima possibile.
Assolutamente.
Grazie ancora.
Grazie a te.
E ti auguro buona giornata e buon proseguimento di settimana.
A te.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao.
Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi